Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo in questa Eucaristia Don Efrem nel giorno della sua chiamata. Mentre confessiamo le nostre colpe, chiediamo la misericordia di Dio sui nostri fratelli, sui nostri fratelli nella fede e su tutti gli uomini.
Al Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 18, versetti 21-35. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava, dicendo: «Abbi pazienza con me, e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Parola del Signore.
La distinzione che abbiamo fatto fra la parte dei versetti 15-20 e il brano di oggi è sottolineata anche da altre edizioni del testo greco che non portano neppure al versetto 15 se il tuo fratello pecca, non portano contro di te, ma lo cancellano, conformemente ai codici più migliori. Questa distinzione è, a mio parere, un aiuto importante. Sono due cose diverse. Vediamo che qui invece la domanda, i codici sono tutti conformi, tutti concordi nel mettere: quante volte se il mio fratello pecca contro di me. E questo mi pare il caso diverso. Abbiamo visto la disciplina, almeno alcune regole della disciplina della comunità, ispirata al rispetto, all'onore del fratello e al dovere di recuperarlo. E qui invece abbiamo l'offesa personale, vediamo insieme.
Giusto per cominciare, io nel tempo non molto che abbiamo avuto, ho visto che c'è una corrispondenza tra il versetto 27 e l'ultimo versetto, il 35. Cioè, al versetto 27 dice che il Signore di quel servo gli rimise il debito perché è stato mosso da viscere di misericordia. E l'ultimo versetto dice: se non rimetterete ciascuno al suo fratello dal vostro cuore. Quindi mi sembrava che se qua si tratta di offesa personale. No, niente, mi ricordavo quel commento al discorso della montagna che abbiamo sentito a Villa Pallavicini, in cui si diceva che se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, questo di più sta proprio nell'intenzione, sta proprio nell'intenzione del cuore, questo di più. Ancora oggi ci sono scuole, l'ho sentito dire l'anno scorso, ci sono scuole di pensiero che si dividono se per esempio la preghiera basti recitarla con la bocca oppure in che misura ci vuole l'intenzione del cuore. C'è anche chi sostiene in modo estremo che basta proprio quello che si dice con la bocca. Invece qui, conformemente appunto a quell'interpretazione del discorso della montagna, la dottrina di Gesù riguarda il cuore. Come il padre, come il padrone ha perdonato perché è mosso da misericordia, così anche voi dovrete perdonare ciascuno, rimettere ciascuno al suo fratello dal vostro cuore. Mi sembra che sia molto importante questa sottolineatura, che il perdono viene dal cuore, deve venire dal cuore.
Certo, mi sembra che questa parabola sul perdono faccia leva su quello che ci sta a monte, cioè questo debito incommensurabile perdonato. Cioè c'è questo punto iniziale di questa volontà del re di fare i conti, eppure un'accoglienza appunto con viscere di misericordia della supplica del servo. Questo punto iniziale è poi il punto d'appoggio per l'insegnamento, perché l'atteggiamento successivo è quello che condanna il servo, è il non agire similmente, diciamo, al suo padrone, quindi si ritrova addosso poi tutto il debito che era quasi perdonato, era perdonato, ma che si ritrova, ha perso l'occasione, insomma, e dovrà restituire tutto. E questo a me sembra che sia appunto molto, molto importante, è come se ci fosse l'insegnamento, quindi è poi a tutti di perdonare di cuore, e quindi suppone però ai discepoli che chiedono, no? A tutti i discepoli è chiesto di perdonare, e quindi mi sembra che l'insegnamento supponga che tutti debbano avere questa coscienza di avere un debito di 10.000 talenti, una cifra spropositata, sanata eppure in un qualche modo pendente, cioè che chiede quell'atto del re che ha detto la sua intenzione di perdonare tutto, è quello che pende sul comportamento successivo dei servi e di tutti i discepoli. Questo mi sembrava un punto molto importante della parabola, e anche un insegnamento in un certo senso, non è solamente il perdono, ma anche un insegnamento sul fatto che si è perdonati.
Ma anch'io avevo letto proprio così, cioè nel senso che la incapacità di perdono dipende dalla mancanza di coscienza del proprio peccato e della grazia che il Signore ha fatto. C'è un testo del Siracide che è molto, molto forte in questo senso. Al capitolo 28 il Siracide dice: chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale terrà sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i tuoi peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare. Ricordati della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Mi sembra proprio che tutto dipende da quello, cioè dalla consapevolezza di quello che si è ricevuto per poter poi riversarlo sugli altri, perché evidentemente da tutto il messaggio, mi sembra, anche dei salmi, appare evidente che la misericordia e il perdono è un atto divino e che può essere esercitato dall'uomo nella misura in cui è cosciente di averlo ricevuto.
Forse mi sbaglio, ma a me comunque stavolta ha molto colpito la domanda di Pietro, perché fa questa domanda? Fino a sette, quando tutto l'insegnamento sapienziale, abbiamo già, anche a Chiara l'ha ricordato, che bisogna perdonare. E quindi Gesù riprende l'insegnamento della sapienziale, di tutta la Torah, la legge, e conferma che il perdono va dato, perché Pietro domanda quante volte devo perdonare il mio fratello. Forse ho pensato poteva esserci nel caso anche dell'offesa personale ripetuta il pensiero che si potesse fare, insomma, confondere con quello che è il caso precedente, la correzione. No, qui invece il Signore ribadisce l'insegnamento: bisogna perdonare sempre, e aggiunge anche che anche questo fa parte dell'insegnamento della sapienza. Ci sono dei testi, mi pare che molti citano un testo di Qumran: perdonare sempre e anche di tutto cuore, con tutto il cuore. Quindi mi pare. Così mi ha stupito la domanda di Pietro. L'insegnamento di Gesù è sapere distinguere nell'offesa personale, è sempre valido il perdono, sempre e di tutto cuore.
No, io non voglio aggiungere niente perché non ho capito bene. Voglio solo sapere se questo perdono deve essere chiesto o se questo perdono è indipendente dal chiederlo.
Nel testo, adesso io non ho qui, non porto i paralleli, questa mia Bibbia, nel testo di Luca c'è, mi pare, se chiede perdono fino a sette volte, dovrò quante volte, qui non ne parla, non è detto che non si possa presupporre, però evidentemente si concentra sulla disponibilità di chi deve perdonare, chi ha subito l'offesa. Qui non emerge se questo deve avvenire nel caso che l'altro chieda perdono o indipendentemente da questo, mi pare che qui non emerge questo punto. E oltre al testo che ha citato Chiara, io volevo ricordare Levitico 19, che dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Noi normalmente tutti citiamo questo testo perché viene ripreso così, però il contesto, cioè lo stesso comando che si conclude amerai il prossimo tuo con te stesso, proibisce il rancore. Tu non coverai rancore contro il tuo fratello. Questo è il comando di Levitico 19, poi aggiunge eccetera eccetera, amerai il prossimo tuo come te stesso. Cioè, amare il prossimo tuo è l'aspetto positivo, il dovere positivo rispetto al comandamento negativo di non conservare rancore. Se dice di non conservare rancore, significa che presuppone un motivo per avere rancore, quindi il perdono. Quindi questo amerai il prossimo include il perdono e il non conservare il rancore. Quel comandamento si occupa del cuore, non si occupa solo dell'esterno. Il contesto è molto importante. Comunque poi ci sono anche altri testi. Qui io ho l'impressione, non ho riflettuto su questo, che Pietro comprende, sa questo, e comprende, io penso, lo spirito di Gesù, e chiede quante volte, c'è un limite a questo? E se noi io l'ho sentito così questa volta, se noi ci pensiamo, la domanda di Pietro è ragionevole. È ragionevole perché ci può essere... perché l'ipotesi qui è che sempre la stessa persona continua a farmi torto, a offendermi. Questo è il caso difficile. E quindi io quante volte a questo qui devo perdonare? Ci sarà un limite, no? Ci potrebbero essere anche delle ragioni, forse anche positive, per un limite. Naturalmente Pietro dice già, lui suggerisce già 7 volte, che non, come sappiamo, vuol dire molte volte. E Gesù naturalmente dà una risposta, vuol dire, assolutamente senza limite. La parabola che aggiunge, come la sento io, vuol far vedere l'enormità della situazione normale nostra. Cioè, siccome è molto difficile, difatti tutti sentiamo che è molto difficile questo comando di Gesù, di perdonare 70 volte 7 qualunque mi fa un'offesa, senza conservare rancore, cioè di tutto cuore, è difficile. Non so chi ci riesca così facilmente. Uno potrebbe pensare che non ha nemici, come sempre ho pensato io, però non è vero, non è mica vero. Se uno ci guarda, vedrà che anche se non ha avuto occasione di nessuno che l'abbia mai offeso, in realtà ce li ha dentro, se non i nemici nel senso di un odio coltivato, il rancore. Quindi è un comando molto difficile. La parabola, secondo me, vuol far vedere l'enormità della nostra situazione normale. Perché? Perché è fatta in modo per cui ciascuno che ascolta questa parabola non può riconoscersi nel servo spietato. Nessuno di noi pensa farebbe così. Faremo così? Cioè, uno che ha ricevuto perdono di una cosa, i soldi che doveva dare sono dei trilioni, non so come si potrebbero oggi dire, una cosa possibile, assurda. E se uno esce da questo, quindi tutto risuscitato, impensabile addirittura, e poi farebbe così con un altro? Ma no, ma chi è che fa così? Gesù vuol dire, voi siete in questa situazione in realtà, cioè la vostra situazione normale, che è questa, voi non vi rendete conto che voi siete in questa situazione. Voi siete tutti, diciamo, assolti con un'amnistia, diciamo, gigantesca ma impensabile, e poi tra voi vi comportate in questo modo. Naturalmente rimane sempre molto difficile, cioè rimane molto difficile e soprattutto fa vedere che è molto difficile percepire la dimensione infinita del perdono di Dio verso la sua misericordia, verso ogni creatura e anche verso di noi.